Le vicende tragiche del secondo conflitto mondiale coinvolgono Suor Maria Giuseppina in un servizio inedito. Genitori, sorelle, spose si affacciano alla grata tempestandola di domande circa la sorte dei loro familiari che stanno al fronte o risultano dispersi oppure languono nei campi di concentramento. Tutti contano sulla sua ormai accertata chiaroveggenza. Ma per lei si tratta di addossarsi un cumulo spropositato di pene. Confida nel diario: «Non reggo più al pensiero del soffrire altrui. C'è un via vai di persone che vogliono da me notizie dei loro cari soldati. Mi si stringe il cuore e specie alle mamme non so dare le tristi notizie quando le impressioni sono purtroppo sconfortanti assai». Lei vorrebbe fornire soltanto notizie rassicuranti, se non liete, recare conforto, ma non può illudere nessuno. Perciò, quando la realtà è negativa, le impressioni, come le chiama lei, si limita a promettere: pregherò. In certi casi, invece, non esita ad anticipare il lieto fine di vicende drammatiche. Così, a un signore che ha un figlio in guerra e che lei non può ascoltare perché è costretta in cella a causa dell'aggravarsi della sua malattia, fa annunciare: «In occasione della prossima visita scenderò e voi verrete con vostro figlio», il che si verifica puntualmente. Tra gli altri casi, tutti rigorosamente documentati, basterà citarne uno. Riguarda il giovane Ferdinando Cimino, che è stato deportato in Germania. Suor Giuseppina informa dettagliatamente un'amica comune, la signora Ersilia Perla, di ciò che sta accadendo nel campo di prigionia. Le rivela che Ferdinando viene sottoposto a brutali sevizie, ma la prega di non rivelare la cosa alla mamma del poveretto, la signora Olga Cimino. Poi, un giorno, ordina perentoriamente alla signora Ersilia: «Recati presso la signora Olga e avvertila dell'imminente ritorno di Ferdinando». Di fatto, il prigioniero è riuscito a fuggire e arriva a casa poco tempo dopo, recando ancora nel corpo i segni inequivocabili dei maltrattamenti subiti. «E attaccammece a sta felinia», era una sua espressione caratteristica. «Attacchiamoci a questa ragnatela». E riusciva a sbrogliare le matasse più arruffate, a sciogliere i nodi più intricati, a far ritrovare il filo di tante esistenze scombinate. «E attaccammece a sta felinia». Suor Giuseppina non vorrebbe, non si sente all'altezza, certe situazioni le sembrano troppo ingarbugliate per le sue mani inesperte, ma poi finisce per cedere. Deve consigliare, illuminare, scuotere, magari anche strapazzare sacerdoti o giovani che stanno per mettersi su quella strada e sono in preda a situazioni paralizzanti, incertezze tormentose, scelte ardue. «E attaccammece a sta felinia». Suor Giuseppina, con delicatezza e tremore, si dedica alla ragnatela di questioni complesse, casi di coscienza aggrovigliati. Sovente cava fuori chi è rimasto imprigionato nelle ragnatele più insidiose e tenaci. Per comprendere l'importanza dell'attività di questa carmelitana dipanatrice di ragnatele, sarà sufficiente citare alcune testimonianze. Scrive un sacerdote: «Dal giorno in cui ebbi un colloquio spirituale con lei, mi sento calmo, tranquillo, abbandonato nelle mani di Dio». Un vescovo la scongiura: «Preghi, ormai mi consideri come un pezzente che venga ogni giorno a chiedere la carità della sua preghiera». E un celebre predicatore gesuita: «La prego, alla solita ora, venga con me sul pulpito». Sono numerosi i preti che devono a lei, dopo che a Dio si intende, la propria vocazione o il recupero del senso della propria vocazione. E non sono pochi quelli che dopo anni di sbandamento maturano nel monastero dei Santi Teresa e Giuseppe la decisione del ritorno. Sì, attaccammece a sta ferigna. Suor Giuseppina sa per esperienza che troppa gente si è ostinata per anni a costruire colossali ragnatele nell'illusione di catturare chissà quale prede. E ora si ritrova esausta, vuota, sfiduciata, dopo aver messo insieme un miserabile bottino di delusioni, amarezze, rimorsi, umiliazioni, fallimenti. Ora tocca a lei porgere il filo giusto, facendo attenzione che non si spezzi. In mano sua, però, la feligna più sottile diventa una fune robusta, capace di tirare in un porto di pace anche la barca più sconquassata dalle tempeste. Impossibile tracciare un bilancio, anche approssimativo, di questa attività che ha del prodigioso. Lei stessa non ci riesce. Rievocare la pioggia di grazie riversata sulle care anime accorse fidenti o scettiche a queste mura è come rievocare un torrente di limpide acque scaturite miracolosamente a fecondare un'arida terra. Ed il campo offerto alle mie attività s'allargò sempre più fino a non poter le mie scarse forze bastare a tutto, nonostante il mio cuore si slargasse oltre misura. Così scrive lei nel diario. La sua, nonostante fosse la cella di una contemplativa, di una mistica, amante della solitudine e dedita al colloquio con Dio, era una cella perennemente popolata. Si realizzava in lei quell'equazione stabilita con un detto francese, solitaire, solidaire, ossia solitario, solidale. Altro che fuga, evasione, comodo rifugio, come sproposita qualcuno. Ecco cosa scrive nel diario. Amo la cella e desidererei tanto passare le ore nella pace di essa. Gesù stesso, però, mi vuole a conforto delle anime e la mia cella è il cuore di Gesù. Nessun atteggiamento intimistico. Quel cuore l'ha trovato occupato dalle miserie e dalle sofferenze delle creature. E Suor Giuseppina si è messa immediatamente in sintonia. Ha capito che non poteva ricercare esclusivamente la propria pace ignorando le angosce e i tormenti dei fratelli. Non aveva diritto di tener fuori dalla propria cella i problemi e le difficoltà degli uomini. La sua cella, identificata col cuore di Cristo, è diventata allora il luogo dove venivano accolte le sofferenze, le tragedie e le lacrime di tutti. Continuava a vivere nella solitudine, certo, ma era una solitudine abitata, disturbata. Stava nella pace, ma si trattava di una pace ferita, lacerata dalle invocazioni di aiuto e di conforto di chi non ce la faceva più a reggere il peso. Ancora nel diario troviamo una pagina illuminante. Delle miserie altrui provo un inquietante rammarico. Sento che molti hanno bisogno di pregare e non pregano, piangere e non piangono, perdonare e non perdonano. Ed ecco la decisione. Pregherò per essi, piangerò per essi. Sarà opportuno registrare un episodio che assume il valore di simbolo a questo riguardo. Un giorno, Suor Giuseppina, in parlatorio, si trova di fronte una signora col volto orribilmente deturpato da lupus. Ma la sofferenza di quella donna non è tanto dovuta all'azione devastante del male che le ha smangiato in maniera implacabile ogni residuo di bellezza, quanto piuttosto al fatto che sua figlia si vergogna di lei, non nasconde la propria ripugnanza nell'avvicinarla, le nega anche la più minuscola manifestazione di tenerezza. Suor Giuseppina ascolta assorta, senza staccare un istante i suoi occhi da quel viso così orribilmente sconciato, quasi a inondarlo di luce. Poi, con la massima naturalezza, abbraccia la donna e le bacia con dolcezza le carni tumefatte, accompagnando il gesto o il rito con queste semplici parole: «Signora, accetti questo bacio come fosse il bacio di sua figlia». Qualcuno poi le farà osservare che ha agito con imprudenza esponendo il suo fisico, che viene facilmente aggredito da ogni genere di malattie, al pericolo del contagio. Ma lei non si preoccupa di questo. Nessuna ragione, dettata dalla prudenza umana o da norme asettiche pseudo-spirituali, la convincerà mai ad evitare il contagio del dolore altrui. Sarà sempre così, suor Giuseppina, incaricata di risarcire con la sua tenerezza i mal amati o i mai amati. Investita della missione di accogliere in un abbraccio ampio, materno, i poveri di amore, di speranza, di fiducia, di rispetto. Chiamata a rimediare con la sua acuta sensibilità a tante disattenzioni, a troppa indifferenza. La sua vocazione specifica è un essere per chi non prega, ma anche per chi non si sente amato, per chi si porta dentro le devastazioni del peccato, ma anche per chi sente la propria carne divorata dal cancro più spietato, un bacio negato, una carezza rifiutata, un sorriso atteso in vano. Suor Giuseppina non chiude gli occhi per salvaguardare la pace dello spirito, accetta di lasciarseli bruciare a contatto con le realtà più scomode e scandalose. Niente di ciò che avviene nel mondo le è estraneo, anzi lo frequenta, uscendo dalla propria cella almeno col pensiero. Anche quando sentirà avvicinarsi la morte, confiderà: pur sentendomi lontana dalla terra istante per istante e più vicina all'eternità, noto che senza volerlo mi trovo a interessarmi di tutto. Dirà con estrema sincerità: soffro tanta pena del patire degli altri, soffro con essi. E scrive nel diario: a volte l'apostolato mi fa piangere e il trattare con la gente mi dà tanta afflizione. Mi sento sollevata di poter dare sollievo. Si potrebbe immaginare che dopo certe giornate in cui viene letteralmente divorata dagli altri, almeno la sera possa godere l'intimità della cella. Ma stavolta è lei stessa che si procura le evasioni. Sentiamola. Vorrei servire, confortare e consolare la gente anche di notte. Di fatto, nell'autobiografia ha questa pagina stupenda che documenta le sue evasioni notturne dalla cella. Nel silenzio, nella pace, nella pena, io stringo il mio povero cuore a tutte le creature, le stringo a me con affetto grande e sento che il mio cuore si dilata e diventa capace di contenerle tutte. Quante tribolazioni sulla terra, quanti lamenti, quanti sospiri, quante lacrime. Io qui, lontana da tutti, condivido le pene di ogni cuore, presento a Dio tutti i sospiri, tutte le lacrime che irrigano questa terra d'esilio. In quest'ora di quiete, di pace, in quest'ora di solitudine, io più che mai vivo con l'umanità sofferente. Per quanto io non viva un solo istante senza portare con me tutte le pene delle creature, mi è dolce in quest'ora di santa pace correre col pensiero per le corsie degli ospedali, fermarmi al capezzale di ogni malato, offrire per ogni infermo, per ogni piaga da curare, tutte le pene del mio essere per lenire, sia pure per un istante, le pene di chi soffre. Chi ha detto che la castità inaridisce il cuore e la contemplazione rende assenti dai problemi degli uomini? Suor Giuseppina, proprio al Carmelo, si scopre suora della carità. La sua, dunque, è una solitudine continuamente disturbata. Lei, ovviamente, avrebbe preferito la quiete della cella. Invece, si dedicava totalmente alle consorelle. Le supplicava: «Non vi preoccupate perché mi vedete soffrire. Venite pure da me per tutto ciò che vi occorre. Mi troverete sempre pronta ad accogliervi». E non si stancherà di ripetere questo ritornello fino agli ultimi giorni. E poi si dedicava a tutti gli altri, ossia a quelli che salivano per quel viottolo ed erano in attesa, sovente impaziente, talvolta perfino tumultuosa, dinanzi alla sua gratta, che alcune volte diventava per lei un vero strumento di tortura. «Suor Giuseppina non è soltanto vostra, è di tutti!» è la frase che più di frequente la gente buttava in faccia alle suore. Resta da precisare che questo servizio ecclesiale, che non rientra strettamente nel carisma carmelitano, anzi rappresenta un'anomalia, non l'ha scelto lei, ma le è stato imposto dal suo direttore spirituale, padre Romualdo, e dal cardinale Ascalesi, il quale sovente le mandava persone in difficoltà. Lei, qualche volta, ha l'impressione, quasi la certezza, di essere chiamata a recare la luce con la propria notte sconsolata. «In tutto quello che faccio provo tanta pena. Mi sento come se ingannassi la gente. Mi domandano tante cose e io rispondo senza sapere cosa dico. Non capisco nulla. Sono invasa da tenebre interiori profondissime, da scrupoli, da tristezze e agonie dello spirito. Soffro nel modo più atroce, ma nessuno pare mi capisca». La sua è una vocazione tipicamente materna. «Le pene delle creature che vengono a me sono anche mie. Soffro tanto a veder patire. Vorrei recare sollievo a ciascuno e mi sento per tutti come una mamma». Non fa certo della retorica o del sentimentalismo quando si domanda: «Anche oggi quante miserie non ha accolto il mio cuore?». Nonostante sia costretta a farlo in continuazione, confessa di provare sempre tanta ripugnanza a parlare. Tuttavia, ha scoperto il segreto della sua felicità. «La mia felicità è far contenti gli altri, sollevarli, aiutarli. Il pensiero dell'infelicità altrui non l'abbandona mai». Ammonisce significativamente a questo riguardo: «Quando ci inonda la gioia, ricordiamoci degli infelici della terra». Ed ecco un'altra notazione caratteristica. «Oggi molta gente in parlatorio e io mi sono sentita tanto stanca, ma tanto serena. Spesso vengo sgridata perché non so trovare il tempo di riposare, ma il mio riposo consiste nel servire, aiutare, sopportare». Torna con insistenza anche il motivo della debolezza. «Passo intere giornate tormentate. Sono tanto debole, tutto mi spaventa, ma appena confido in Dio mi invade una forza grande». Non mancano però i momenti in cui la poesia, la delicatezza, la musica fanno capolino anche attraverso la gratta, come il giorno in cui attraverso la nuda inferriata è passata una dolce melodia. Sentiamo il suo racconto. «Mi è capitato oggi un fatto nuovo. Una signorina violinista è venuta alla gratta e con grande carità ha detto di volermi far sentire l'Ave Maria e qualche altro pezzo religioso, perché io sento sempre pene e mai nulla che mi sollevi. Mi sono commossa a tanta carità». Abitualmente però le note che deve ascoltare sono tutt'altro che dolci e lei si sente in perfetta sintonia con i lamenti di tanti poveracci. Si dichiara contenta quando la gente non si avvede del suo stato. Prova sollievo e conforto allorché constata che i visitatori non notano le sue sofferenze. Ma chi conosce il suo stato non riesce a capacitarsi come possa sostenere quel carico spropositato che si abbatte quotidianamente sulle sue spalle e sul suo cuore. e lei vorrebbe che nessuno si accorgesse di nulla. Confida, non mi fu risparmiata qualche spina pungente, ma le spine fioriscono e benedetta fioritura. Il suo grande sogno è che le spine penetrino esclusivamente nelle sue mani e nel suo corpo, ma dall'altra parte della grata appaiono soltanto i fiori e relativo profumo, destinati a recare un lampo di luce nel buio di tante esistenze sconquassate. A una vedova disperata perché il marito si è suicidato, dirà con tranquilla sicurezza: «State in pace, signora, perché tra la vita e la morte c'è un abisso di misericordia». Queste parole di speranza possono uscire esclusivamente da una creatura che, sprofondata nell'abisso della desolazione più totale, si ritrova miracolata dalla misericordia divina. Non a caso, dunque, parla ripetutamente di martirio della carità. Confessa: «Fin dal giorno del miracolo che ottenni il 26 giugno 1923, ho amato la gloria di Dio, benedetto, con tutte le forze del mio spirito, dimenticando me stessa. Sono vissuta in ogni istante unicamente ringraziando e glorificando il Signore anche nelle mie piccole sofferenze, cercando di tenerle nascoste a tutti per poter servire e anche minimamente giovare a tutti per la gloria del tutto». Quanta sofferenza per tener spalancata quella grata destinata ad abbracciare il dolore del mondo. Ancora una confidenza. «Io sono contenta di essere come il cane di strada che riceve dai passanti più facilmente il calcio». Per Suor Giuseppina, la pratica dell'umiltà comportava la capacità di ricevere una razione non indifferente di umiliazioni. Capitò ai Ponti Rossi un monaco camaldolese che poneva di fronte alla grata il suo problema assillante. Doveva rimanere nell'ordine o abbracciare una regola meno rigorosa? Suor Giuseppina, manco a dire, lo esortò a tener duro, a non compiere passi falsi. Quello se ne andò piuttosto deluso, salvo a ricomparire qualche tempo dopo, deciso a far cambiare idea a quella monaca, colpevole di non rispettare i suoi desideri e di non essere d'accordo con i suoi gusti. Aveva sbagliato i calcoli. Suor Giuseppina non era tipo da scendere a compromessi e non si preoccupava minimamente di dire cose che facessero piacere alla gente. Ribadì con fermezza la propria convinzione. Quello allora sbottò: «Cosa credete di essere? Una novella Caterina o una Santa Teresa Rediviva? Un'illusa e un'isterica, ecco quello che siete. Di Caterina da Siena ce n'è una sola. Smettetela dunque di ingannare la gente». La suora, che in segreto assisteva alla scena, pur senza percepire tutte le parole, stava col cuore in gola. A un certo punto vide Suor Giuseppina buttarsi in ginocchio, chiedere perdono e ringraziare. Partito il focoso religioso, l'assistente si precipitò dalla serva di Dio per informarsi sull'incidente. Quella però aveva già recuperato l'abituale serenità. «Non è niente, non è successo niente. Pensiamo piuttosto ad amare Dio». Il cane randagio aveva ricevuto l'abituale dose di pedate. Un sorriso e la strada tornava a illuminarsi. Nella sua esistenza, Suor Giuseppina ha collezionato un florilegio impressionante di insulti, offese, scherni. È stata, di volta in volta, giudicata una megera, commerciante e commediante, esaltata, ipocrita, spiritata, ingannatrice, ciarlatana, inetta, mistificatrice. Alcuni titoli le sono stati conferiti con una certa solennità e sussiego sprezzante anche da autorità religiose. Allorché è stata eletta priora, un religioso la apostrofò a muso duro. Siete inebetita, scimunita, paralizzata. In queste condizioni, come potete pretendere di guidare una comunità religiosa? E qualche altro non esitava a commentare. Ma che volete pretendere da una priora ammalata, mezza scimunita, buona niente? C'era pure un'accusa che la feriva in profondità. Tu stai rovinando la fondazione. Lei rispondeva col silenzio, oppure farfugliava, confusa, scusatemi, cercate di perdonarmi. Suor Giuseppina non fa nulla per difendersi, dimostrare che i suoi giudici implacabili hanno torto. Si limita ad essere se stessa, abbandonata nelle mani di Dio, e continua ad assicurare il proprio umile servizio alla verità, grazie alla luce che riceve dall'alto. Nell'autobiografia annoterà: l'amore per il prossimo molte volte mi viene corrisposto con ingratitudine e disprezzo, e questo rappresenta per me motivo di godimento. Quando qualche persona mi viene ad insultare, provo molta serenità e ringrazio il Signore. Si sta tanto uniti a Gesù allorché ci si sente disprezzare dalle creature. E sintetizza così le proprie esperienze di cane randagio, bersaglio di tante pedate. Io ringrazio il Signore di avermi resa indifferente a tutte le vane opinioni degli uomini. Posso dire di amare con uguale intenso amore sia chi mi calunnia come chi mi esalta. Suor Giuseppina sa che anche le incomprensioni, le ingiurie, le calunnie sono il prezzo da pagare per tenere aperta quella gratta, per non restringere quell'abbraccio di misericordia, e lo paga senza fiatare. È arrivato il momento di concludere, anche se la vicenda di Suor Giuseppina non può certo considerarsi conclusa. Attorno a lei permane un senso di attesa, attesa rispettosa di un segnale che arrivi da Roma per poter finalmente sciogliere le campane in un concerto festoso scandito dal Gloria. Frattanto, però, la processione verso il monastero immerso tra gli aranci e i limoni non si è interrotta. Sono i figli e i nipoti di quelli che scarpinavano su per quella stradina polverosa o fangosa a seconda del tempo. Pure essi, mendicanti di luce, di speranza, di consolazione. E se ne aggregano sempre di nuovi. Il monastero dei Santi Teresa e Giuseppe, in cima alla strada di Santa Maria ai Monti dei Ponti Rossi, continua a essere un punto di riferimento importante per la città di Napoli e non solo. La famosa grata continua a essere spalancata sul mondo, ad abbracciare le miserie assortite degli uomini. Dal 1948 al 1992 quella grata ha inquadrato regolarmente la figura sottile di una monaca che era stata al fianco di Suor Giuseppina e l'aveva costantemente assistita. Era una specie di archivio vivente delle sue memorie ed aveva ricoperto per molti anni la carica di priora del monastero. Si chiamava Suor Maria Pia ed era una straordinaria creatura intrisa di luce e di umanità. Con le sue con le mani delicate ha sbrogliato un'infinità di matasse scarduffate. Con la sua saggezza e, quando era il caso, con l'inconfondibile arguzia napoletana, ha aiutato tantissime persone a fare chiarezza nella propria vita, a superare le prove più difficili. Con la sua acuta sensibilità ha condiviso vicende dolorose, drammi angosciosi, problemi tormentosi, pene, ma anche gioie, speranze impossibili, esigenze profonde. Conosceva come pochi l'arte di incoraggiare, riprendere con fermezza sorridente, scuotere vigorosamente con dolcezza, aiutare discretamente, essere presente nascondendosi. Il tutto in un atteggiamento di stupefacente modestia e umiltà. Amante della solitudine e del silenzio, non meno di Suor Giuseppina, aveva accettato, non senza qualche più che naturale ripugnanza, di essere disturbata in continuazione. Il telefono era il suo strumento di tortura quotidiana, il suo cilizio di ogni ora. Aveva accettato di venire sloggiata frequentemente dalla pace della sua cella. Migliaia di persone, impazienti davanti a quella grata, le hanno scaricato addosso i propri pesi, hanno svuotato sotto i suoi occhi limpidi, percorsi da lampi di santa furbizia, il sacco delle loro nequizie, dei loro errori, delle loro sciocchezze. La sua semplicità veniva apprezzata e la sua parola chiara sollecitata anche da gente di cultura, professionisti affermati, oltre che dalla gente comune. Aveva afferrato, con le sue esili dita, il filo tenuto in mano da Suor Maria Giuseppina e ne aveva assicurato la continuità, sia pure secondo uno stile diverso e personalissimo. Negli ultimi tempi aveva bisogno di reggersi a un bastone e non capivi se quello fosse appoggiato in terra o in alto. Alla grata oggi si affacciano volti nuovi. Dopo Suor Giuseppina e Madre Maria Pia, ecco Suor, i vivi non vogliono si parli di loro. Il filo comunque non si spezza. La stradina è stata asfaltata. Io stesso la percorro con assiduità. Non posso fare a meno. Vado a cercare Suor Giuseppina. E lei c'è. La trovo raffigurata nel monumento che è stato da poco collocato nel piazzale antistante al monastero. La trovo e la prego alla sua tomba, dove non mancano mai i fiori e le preghiere. Io stesso ci porto suppliche pressanti, non ultima quella per una giovane suora entrata in coma, sistemata nella luminosissima chiesa. Ma la trovo soprattutto nella sua comunità. Una comunità che vive radicalmente le ruvide esigenze evangeliche, interpreta nella maniera più rigorosa la regola del Carmelo, pratica le penitenze, i digiuni, il silenzio, la clausura e anche, naturalmente, la gioia più contagiosa. Una comunità povera che sperimenta giorno per giorno, quasi fosse la cosa più naturale di questo mondo, gli interventi della provvidenza. Una comunità che ti fa capire che cos'è la preghiera, cosa vuol dire aver fede e che cosa comporti la fedeltà. Sì, Suor Giuseppina è viva nelle sue consorelle. Loro, infatti, non si limitano a essere custodi di una tomba, guardiane del Museo dei Ricordi. Ne interpretano lo spirito, ne incarnano la stessa tensione ideale, continuano a tenere in mano il filo che collega la stradicciola alla loro grata. Tutti credono che io mi spinga lassù per parlare, invece vado ad ascoltare. Tutti pensano che io salga al monastero dei Ponti Rossi per dare, vado invece a ricevere, a riscuotere anticipi di speranza, fare il pieno di luce. Mi intruppo con i mendicanti di luce che passano sotto le arcate fruste e slabbrate dei Ponti Rossi e si arrampicano in direzione di quella costruzione tinteggiata col colore dei limoni, posta come sentinella sul bordo del bosco di Capodimonte. Vado a bussare a quella grata, insieme a tanti altri. Non impareremo forse a volare come faceva Suor Giuseppina in occasione delle sue levitazioni, ma forse riusciremo a non accumulare troppo fango e a creare una zona di pulito su cui appoggiare i piedi. Forse impareremo a sollevare almeno un po' la testa da terra, ad alzare gli occhi verso l'alto. Forse ce la faremo a desiderare qualcosa di diverso. Forse impareremo a intuire che il cristianesimo è una cosa seria. Ma per favore, care sorelle del Carmelo, lasciate spalancata quella grata e lasciateci gettare uno sguardo nello spazio sconfinato della vostra libertà.